Buonasera a tutti. Dunque, la parasha di Vayeshev è una parasha che si occupa principalmente della storia di Yosef. Cioè, dopo le parashot precedenti che hanno parlato prevalentemente di Yaakov, questa parasha si occupa dei figli di Yaakov. E in particolare, appunto, cioè parte qualche storia, diciamo, dei figli di Yaakov si è vista nella parasha precedente, Shimon ben Levi, eccetera. Però in questo caso, appunto, la parasha è accentrata sui figli di Yaakov, in particolare riguardo, appunto, alle relazioni non molto buone tra Yosef e i fratelli. Quindi la parasha comincia parlandoci, appunto, di Yosef, di come, appunto, è stato il favorito del padre, di come io assumo che più o meno la parasha voi la conoscete. Comunque vi do un riassunto abbastanza breve. All'inizio della parasha, appunto, si vede come Yosef è prescelto dal padre, il figlio prediletto, Ben Zikunim, il figlio nato, diciamo, quando Yaakov era già relativamente anziano, e anche favorito dal padre, e anche personalmente, cioè lui come personalità sembra di avere, appunto, questa personalità di essere dominante e cercare di imporsi ai fratelli, e uno dei modi in cui lo fa, appunto, raccontandogli questi sogni che lui fa, i famosi due sogni di Yosef che vediamo all'inizio della parasha. E uno dei sogni, appunto, lui fa vedere che i fratelli si inchinano a lui per la sua capacità. Non è ancora chiaro di che si tratta, quel sogno famoso dei covoni, in cui tutti i fratelli stanno nel campo, stanno mietendo il grano, ognuno ha il suo covone, e improvvisamente il covone di Yosef si alza e gli altri gli vanno tutti intorno e si inchinano a lui. Questo è uno dei sogni. L'altro sogno è quello delle stelle: il sole, la luna e 11 stelle si inchinano davanti a lui. E in quel caso, appunto, anche il padre dice: non è possibile che io, tua madre e i tuoi fratelli tutti veniamo inchinati a te. Quindi, cioè, c'è praticamente questa tensione. Lo chiamano Bala Halomot, il sognatore, Yosef il sognatore, e i fratelli decidono a un certo punto, e questa è ovviamente una questione che va un po' dibattuta, perché vogliono fare così, perché hanno preso questa decisione, ma decidono di liberarsi di Yosef. E la storia è risaputa: incontrano Yosef che va incontro a loro nel campo, lo spogliano della famosa camicia, la tunica multicolore che gli aveva regalato il padre, è una cosa speciale di Yosef, e lo buttano prima in un pozzo, poi all'inizio volevano ucciderlo direttamente, poi lo buttano in un pozzo, poi lo tirano fuori. In qualche modo Yosef viene venduto a una carovana di ismailiti che stavano andando verso l'Egitto, venduto come schiavo. Ci stanno dei tentativi da parte prima di Yehuda, poi di Reuven, di recuperarlo, però nel frattempo viene venduto, e alla fine, insomma, Yosef viene portato in Egitto. I fratelli, non sapendo che fare, prendono questa tunica, la sporcano di sangue di un capretto, la portano al padre, gli fanno vedere la tunica al padre: riconosci, guarda se questa è la tunica di tuo figlio. E Yaakov ovviamente riconosce, Yaakov in lutto, eccetera eccetera. Poi c'è, appunto, questa parte in mezzo, e la storia, va bene, adesso c'è la parte di mezzo in cui mi occuperò tra un momento, diciamo, più in dettagli. È la storia di Yehuda, e dopo questa storia che riguarda Yehuda nel capitolo 38, la parasha continua con la storia di Yosef. Yosef in Egitto, Yosef schiavo di questo ministro egiziano Potifar, e la moglie di Potifar cerca praticamente di sedurre Yosef resiste, è costretto a scappare fuori mezzo nudo, viene preso, messo in prigione, perché viene accusato appunto di aver cercato di molestare la moglie del padrone. In prigione lui praticamente diventa anche lì uno schiavo, diciamo, modello, prescelto dal direttore della prigione. Lì si incontra con questi altri due ministri, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che vengono praticamente messi in prigione anche loro per motivi non tanto chiari. Loro sognano un sogno, lo stesso, no, questa è la storia ricevuta, no? Il sogno del panettiere, il sogno del coppiere, e praticamente Yosef interpreta il sogno, gli predice che cosa gli succederà, i sogni del coppiere e del panettiere, del faraone. Il coppiere sogna che praticamente sta davanti al faraone, prende dei grappoli d'uva, li spreme, fa il vino e lo dà al faraone, il faraone beve. Invece il panettiere sogna che lui ha delle ceste piene di pane, vengono degli uccelli, si mangiano tutto il pane, quando lui arriva dal faraone a mani vuote. Yosef interpreta il sogno e gli dice al coppiere: fra tre giorni il faraone ti libera e tu ritornerai al tuo compito, al tuo ruolo. E invece il panettiere dice: no, fra tre giorni il faraone ti condannerà a morte e tu sarai impiccato, eccetera. E qui lì finisce più o meno la storia, perché Yosef è ancora in prigione, poi la storia continuerà praticamente nella parasha della settimana prossima con i sogni del faraone, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, quello che volevo appunto dire, a metà praticamente di questa narrativa di Yosef, perché praticamente dal momento della praticamente la storia di questa parasha è la storia di Yosef, in mezzo alla parasha, in mezzo a questa storia, c'è praticamente la storia di Giuda. Cioè, la parasha praticamente prende una specie di diversione e comincia a raccontarci la storia di Giuda, che è anche una storia, diciamo, tragica, abbastanza, cioè, praticamente comincia dicendo che in quel periodo Giuda lascia i fratelli, va praticamente a lavorare da qualche altra parte in Eretz Canaan, lì conosce una ragazza kenanita, la sposa, e gli nascono dei figli. I tre figli di Giuda sono Er, Onan e Shelah, e poi a un certo punto, quando sono abbastanza grandi, eventualmente lui prende una moglie per il primogenito, Tamar, e praticamente il primogenito muore per un motivo non specificato e il Signore lo fa morire. E allora il secondogenito, Onan, Giuda gli chiede praticamente di sposare la moglie di Er, Tamar, e qui praticamente la storia dice che Onan non voleva mettere incinta la moglie, per cui praticamente non compie l'atto, diciamo, il coito con la cognata, che praticamente doveva sposare la cognata e metterla incinta, così che il primo figlio fosse, diciamo, al nome del fratello morto. E il Signore fa morire anche lui. A questo punto Giuda decide che è meglio non dare anche il terzo figlio a questa donna, e la manda via. E praticamente la storia continua che a un certo punto, quando Tamar capisce che Giuda probabilmente non gli darà mai il marito, il terzo figlio, lei decide di fare qualcosa, si traveste da prostituta, si incontra praticamente con Giuda. Giuda non sa di chi si tratta, perché lei era coperta e non ha vista, e praticamente da questa unione con Iuda lei rimane incinta, e verso la fine del capitolo appunto c'è la storia che dicono a Iuda che la nuora è incinta, e lui dice vabbè, allora siccome lei non poteva praticamente andare con nessuno, deve essere condannata a morte. Nel momento in cui lei va per essere condannata a morte, in qualche modo, beh, questa è una parte diciamo della storia che poi ne parlerò un attimo dopo, comunque lei ha dei segni che praticamente chi l'ha messa incinta è Iuda, e riesce a passare questi segni a Iuda, e lui riconosce praticamente il suo sbaglio, e lì praticamente la storia finisce con i gemelli Perez e Zera, che nascono da questa unione, gli ultimi due figli di Iuda, che sono i figli essenzialmente della nuora. Questa è la storia per sé. Okay. Adesso diciamo la questione qui, diciamo, le domande principali sono quelle: perché la Torah interrompe la storia di Yosef per raccontarci questa storia di Iuda? Intanto, cioè, la domanda principale, in effetti, perché la Torah ci racconta questa storia di Iuda? Perché noi dobbiamo sapere questi eventi, diciamo, della vita di Iuda, quando di tutti gli altri figli di Jacob non sappiamo niente? La Torah non ci racconta i figli di Reuven, Shimon, cioè ne racconta alla fine, dà una lista dei nomi, però non c'è una storia vera e propria, come questi sono nati, da chi sono nati, i nomi delle mogli non lo sappiamo, è tutto praticamente sconosciuto, meno che Iuda sappiamo tutto, sappiamo chi era la moglie, sappiamo come sono nati i figli, che i primi due sono morti e che gli altri due sono nati da questa sua unione con la nuora, insomma sappiamo tutta la storia, prima di tutto. E l'altra questione, appunto l'altra domanda, è perché la Torah interrompe la narrativa della storia di Iosè per raccontarci appunto questa storia di Iuda. Questo praticamente è l'argomento su cui vorrei parlare oggi, l'argomento della lezione di oggi, e vorrei portare un po' di detti rabbinici che vengono dal Midrash Rabbah. Midrash antico sulla Torah. È diviso praticamente in cinque sezioni, una sezione per ogni libro della Torah. Midrash Rabbah Bereshit Rabbah si occupa di Bereshit, e praticamente in ogni parasha ci stanno ci sta praticamente un commento alla parasha basato su questi detti dei rabbini del periodo dei Tanaim, del periodo della Mishnah. Quindi vorrei iniziare intanto la prima cosa, il primo pasuk di questo capitolo, capitolo 38, ok? Che al testo può seguire il pasuk. Vai baetai, vai ere Yehuda mietecha, vai et adish adulami veshmochira. Ok? In quel periodo, e si tratta probabilmente del periodo in cui Yosef è stato venduto. Ok? Vai ere Yehuda mietecha. Yehuda qui traduce lasciare i suoi fratelli, ma la parola ebraica vayered, Yehuda è disceso, vayered ha vari significati, può anche significare che è andato da un'altra parte, perché vayered vuol dire anche chi lascia la terra di Israele, si dice che yored, no? Che va via, quindi vayered può avere vari significati, comunque e si può dire discese, abbandonò i suoi fratelli e si recò presso un uomo di Adullam, Shmochira. Questo è l'inizio della storia. E il Midrash Rabbah si chiede perché improvvisamente la Torah comincia una nuova storia. Vai Baetai, lo Yatzarich Kral Memar, ella Be Yosef Urad Mitzayim, ma la Torah avrebbe dovuto continuare con l'inizio del capitolo 39, Yosef Urad Mitzrayim, Yosef fu portato, condotto in Egitto? E la risposta, varie risposte. Mi penè mai smik parasha zo la zo. Perché questa parasha della storia di Yehudà è stata avvicinata, attaccata alla storia di Yosef in Egitto. Ok, ci stanno varie opinioni. La prima opinione era Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar e Rabbi Yochanan e Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar Omer Amar che del smoch yerida le yerida. Per avvicinare o mettere vicino una yerida, la yerida di Yehuda, si può dire la caduta di Yehuda con la caduta di Yosef, così come Yosef è la base, diciamo, di questa drasha, di questa interpretazione, è nel fatto che la Torah usa lo stesso verbo. Ok, Vayered Yehuda Metechav e Katuv Ve Yosef Urad Mitzrayim, insomma la stessa radice, la redet, che vuol dire scendere, vuol dire anche decadere, è usata sia per Yehuda e sia per Yosef. Cioè il significato in un certo senso di questo midrash è che come Yosef è stato per forza di cose, per quello che è successo con i suoi fratelli, è stato costretto a perdere, diciamo, la sua posizione, così anche Yehuda, per via di questa vendita, per via di quello che è successo, ha perso la sua posizione. E infatti noi vediamo nella storia che Yehuda intanto non sta più con il padre, non sta più con i fratelli, deve lavorare personalmente per costruirsi, diciamo, la sua fortuna, deve andare appunto da questi cananiti, si sposa, i figli gli muoiono tragicamente, cioè tutta questa storia, diciamo, di tragedia che tocca Yosef, allo stesso modo tocca Yehuda. Questo è in sintesi, diciamo, quello che questo Midrash vuole dirci, Rabbi Yochanan è quello che vuole dire. Rabbi Yochanan, Amar Kedismo, ok, non Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, questo è Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan Amar Kedismo Aker le Aker. Vabbè, questo ci arriveremo tra poco, però è una cosa importante cercare di vedere un attimo questa cosa, la vedremo dopo. Rabbi Shimon bar Nachman Amar che dell'ismoch maaseh tamar le maaseh ishto shel Potifar. Qui è già più una cosa, è già un'idea, diciamo, più si può dire letteraria, diciamo, cioè un avvicinamento, un accostamento letterario, come c'è quello che ha fatto la moglie di Potifar, che ha cercato di sedurre Yosef, così c'è stata Tamar che ha cercato di sedurre Yehuda, ha sedotto Yehuda in effetti, cioè in un caso non è riuscita, in un altro caso c'è riuscita, e c'è anche un po' una situazione in cui riflette un po' quello che queste donne volevano fare, cioè secondo l'interpretazione del Midrash è che tutte e due erano interessate a collegarsi con i figli di Israele, cioè volevano appunto sposarsi con queste persone, partorire, accoppiarsi in effetti con i figli di Jacob, partorire dei figli, però in un caso, diciamo, è stato, diciamo, visto dalla Torah in maniera positiva, nell'altro caso invece era visto in maniera negativa. Ovviamente in un caso c'era una situazione di adulterio vero e proprio, nell'altra situazione, cioè, la situazione, diciamo, di Yosef la moglie di Potifar, e in un altro caso c'era appunto più una situazione in cui in cui Tamar voleva praticamente avere, diciamo, la ricompensa, quello che gli spettava per aver sposato qualcuno della famiglia, voleva perlomeno avere i figli da questa famiglia. Quindi quelle due cose. Rimane poi anche un fatto, il Midrash non lo dice tanto, però anche come questo Midrash riflette sul comportamento dei due fratelli, perché da un lato vediamo Yosef che resiste, che praticamente non c'è, diciamo, la tentazione, che rimane Yosef a Tzadik, e invece Yuda, il contrario, Yuda si fa tentare così, sfruttando la prostituta che sta lì sulla strada, e cioè, questo accostamento ovviamente non è tanto positivo per Yehuda. Quindi la Torah, insomma, cerca di insegnarci in questo, secondo appunto questa opinione, la Torah cerca di insegnarci che Yehuda, in un certo senso, questa Yerida, questa caduta di Yehuda, è anche una caduta in un certo senso morale, per quanto si può dire, insomma, per quanto è possibile. Quindi queste, diciamo, sono le prime due idee. La terza è quella che l'avevo messa da parte per dopo, è Acher le Acher. Insomma, intanto, cioè, bisogna anche cercare un po' di andare e cercare di capire un po' anche quello che succede dopo, nel senso che Yehuda, ok, leggiamo un attimo questa, la parte, diciamo, della storia di Tamar, che vorrei un attimo che seguiamo un po' sul testo, ok? Qualcuno vuole leggere? Ci usa il Iga, ok, ti dico dove.
Sempre in italiano.
Come?
Qualcuno
io direi che è meglio leggere in italiano, cioè
la traduzione.
Ok, una traduzione in italiano e cominciare al verso 12.
Capitolo 38. Trascorse molto tempo e la figlia di Shua, moglie di Giuda, morì. Giuda si consolò e salì a Timnà da quelli che tosavano il suo gregge. Con lui era Chira, il suo amico Adullamita. A Tamar fu riferito dicendo: «Ecco che tuo suocero sta salendo a Timnà per tosare il suo gregge». Ella si tolse di dosso i suoi vestiti da lutto, si coprì e si travestì per non essere conosciuta, con un velo, e si mise a sedere a un bivio che si trova sulla strada per Timnà. Infatti ella aveva visto che Shelah era diventato grande, e tuttavia lei non gli era stata data come moglie. Quando Giuda la vide, pensò che fosse una prostituta, per dove era seduta, e non la riconobbe, perché lei si era sempre tenuta il viso coperto. Egli si diresse per la strada che conduceva a lei e disse: «Ti prego, desidero unirmi a te», perché non si era reso conto che era sua nuora. Ella disse: «Se ti unirai a me, che cosa mi darai?» Egli gli disse: «Ti darò un giovane capretto del mio gregge». E lei rispose: «Solo se mi darai una garanzia fino a quando lo manderai». Egli disse: «Che pegno ti devo dare?» Ed ella rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Lui glieli diede, si unì a lei ed ella rimase gravida di lui. Lei si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise indosso gli abiti del suo lutto. Giuda mandò il giovane capretto tramite il suo amico Adullamita per ritirare il pegno dalle mani della donna, ma non la trovò. Domandò allora agli uomini del posto dicendo: «Dov'è la prostituta che era al bivio della strada?» E loro risposero: «Qui non c'è mai stata una prostituta». Tornò pertanto da Giuda e disse: «Non l'ho trovata. Inoltre gli uomini del posto mi hanno detto che in questo punto non c'è mai stata una prostituta». Giuda disse: «Se lo trattenga pure il pegno, altrimenti ci esporremo a umiliazione». Ecco, io ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata. Quando furono trascorsi circa 3 mesi, a Giuda fu riferito dicendo: tua nuora Tamar si è prostituita. Non solo, ma ora è anche gravida a causa della prostituzione. E Giuda disse: conducetela fuori e sia arsa. Mentre veniva condotta fuori, ella mandò a dire a suo suocero dicendo: io sono gravida dell'uomo cui appartengono questi oggetti. E aggiunse: riconosci, ti prego, a chi appartengono questo sigillo, questo cordone e questo bastone. Giuda li riconobbe e disse: lei è nel giusto, per quanto dice gravida di me, visto che io non l'ho data a mio figlio Shelah, e non ebbe più relazioni con lei.
Okay, ecco. Questa è praticamente la storia con Giuda e Tamar, no? Più o meno così come è nella Torah. Adesso la cosa interessante qui è che quando Tamar chiede a Giuda: che cosa mi dai? Allora Giuda gli dice, vediamo un po' in ebraico, no, li fine a Kerna. Ok, qui è il verso 17. Vayomer anachi shlach gdi zim minatzon. Cioè il Midrash dice gdi zim, cerca un parallelo con la storia di Yosef, e se andiamo a vedere verso 31 del capitolo precedente, vai kuet ktonet Yosef, vai shchatu seir zim, vai belu et akutonet bedam. E presero la tunica di Yosef e uccisero, sgozzarono un capretto, okay, e intrisero la tunica nel sangue del capretto. Dice il Midrash come? Dice il Midrash: Amar HaKadosh Baruch Hu Yehuda, Ata rimita beavicha bigdi izim, Chayecha shetamar merama becha bigdi izim. Insomma, questo gdi izim che è servito ai fratelli di Yosef per ingannare il padre ritorna contro Yehuda nella sua relazione con Tamar, perché Yehuda manda questo Gdizim e Tamar non lo prende, e quindi gli rimane in mano la possibilità di incastrarlo, di fatto, come vediamo poi dopo. Okay. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che nota il Midrash: Amar Rabbi Yochanan, Amar lo HaKadosh Baruch Hu Yehuda, Ata Amar Talevicha Akerna, Chayesa Shetamar Umeret Lecha Akerna. Tu hai detto a tuo padre Akerna, riconosci di chi è questa tunica. Dove è?
37-32.
Ok. Verso 32, Vaishlechu et ketonet apassim, Vayaviu e laviem, Vayomeru zot mazzanu, Akerna, Aketonet bincha ilo. Che mandarono la tunica al padre e gli chiesero: abbiamo trovato questa, riconosci Akerna, riconosci Aketonet bincha imlo, se è la tunica di tuo figlio o no. E Tamar dice, quando manda il pegno che gli aveva dato Yehuda, quando lo manda a farlo vedere, dice: Vatomer Akerna le mie hoteme al petilim via Matteel, di chi è questo sigillo, cordone e bastone. Quindi queste sono le cose che questi paralleli praticamente danno, diciamo, un certo senso alla storia. Qual è il senso della storia? Il senso della storia è che in effetti tutto quello che succede a Yehuda gli succede perché lui ha ingannato il padre, perché si è comportato. L'idea qui di Yehuda non è soltanto Yehuda come come praticamente il leader dei fratelli, una persona, diciamo, che doveva essere il capo famiglia, quello che doveva essere, diciamo, il conduttore dei fratelli, la persona più importante, il leader, esattamente. E invece, per colpa sua, Yosef viene venduto, per colpa sua succede quello che succede a Yosef, e in questa visione, diciamo, questa specie di interpretazione midrashica della storia, Yehuda sconta i peccati dei suoi e dei fratelli in modo abbastanza tragico su se stesso. Quindi questa, diciamo, è una prima linea di interpretazione. La seconda linea di interpretazione invece è molto più positiva, in un certo senso, cioè non si accentra non tanto sul fatto che succedono a Yehuda tutte queste cose tragiche, ma che alla fine, in effetti, nascono dei figli a Yehuda, cioè nonostante quello che è successo con Er e Onan, che sono morti, è rimasto soltanto un figlio, non sa che fare, però alla fine nascono gli altri due figli di Yehuda, Perez e Zera, particolarmente Perez, perché Perez è considerato il capostipite della famiglia di David e il capostipite praticamente del Melech HaMashiach. Quindi c'è un altro Midrash, anche da Midrash Rabbah, che si accentra sul fatto che questa vicenda di Yehuda in effetti ha portato alla fine alla nascita del Mashiach, e rimane praticamente rimane importante. Questo spiega anche, in un certo senso, perché questa storia viene messa in mezzo, cioè perché la storia di Yehuda interrompe improvvisamente la narrativa della storia di Yosef. E voglio leggere un attimo il Midrash. Dice Rabbi Shmuel Bar Nachman Patach, che a nome di Rabbi Shmuel Bar Nachman, che hanno chi è dati di Mashavot, Shvatim, Ayosukim, ok, che mi è dati e Tamashavot. Shvatim, Ayu, in effetti, Shvatim, Ayu Asukim, Bimchidatosh Yosef, cioè i figli Shvatim sono i figli di Jacob, in termine le tribù, ma in termine che indica praticamente i capostipiti delle tribù, i figli di Jacob, erano impegnati nella vendita di Yosef. Yosukim Michidatosh Yosef. Yosef Ayasuk Besakob Tanito, ma Yosef, con tutte le disgrazie che gli sono capitate, era praticamente in lutto. Reuven Ayasuk Besakob Tanito. Questa è un'altra storia a parte, che Reuven anche lui aveva dei problemi, una colpa, diciamo, che aveva fatto verso il padre, che anche lui stava cercando di espiare, e anche lui Bessacove Tanito, sac, cavana, vestito di sacco e in digiuno. Ve Yaakov Ayasu Bessacove Tanito, che lui era in lutto per Yosef, Yaakov non si è mai consolato della morte di Yosef. Ve Yehuda Ayasu Klekaklo Isha, Yehuda aveva dovuto lasciare la famiglia, era impegnato a creare una famiglia sua. Vakadosh Baruch Hu Aya Osek Bore Orosh El Melech HaMashiach. In tutte queste macchinazioni degli uomini, il Signore stava preparando la nascita del Mashiach. Vai Baetai Vayere di Yehuda. Ma se Baetai, perché la Torah dice Baetai? Perché la Torah vuole collegare, diciamo, dal punto di vista temporale, la storia di Yehuda con quella di Yosef. A che serve? E il Midrash porta un pasuk di Yeshayahu, Veterem Tachil Yalada, cioè vuol dire prima di avere le doglie ha già partorito. È un come per dire che diciamo un'allegoria, diciamo, della liberazione di Israele, che praticamente avviene in maniera così veloce, che Yeshayahu dice al popolo di Israele che la liberazione verrà in maniera così veloce che non te ne accorgerai nemmeno, come se una nascita prima delle doglie, ok? Kodem Shilon Nolat Shibut Rishon, prima che la prima schiavitù cominci, ovvero prima che Yosef, addirittura prima che Yosef diventa schiavo in Egitto, Nolad Goel Acharon, già è già nato praticamente il Goel, è già nato il Redentore finale, che è praticamente il figlio di Yehudà, Perez, che poi diventerà appunto il capostipite del Mashiach. Vaiba et ai, makatub le mala minenian, e medanim, fruoto e mitzrayim. Ma ancora prima di raccontare appunto questa storia, o completare diciamo la storia della vendita di Yosef, la Torah praticamente ci racconta la nascita del Mashiach. E questo praticamente in sostanza
c'è la medicina prima della botta,
esatto. La medicina prima refuali fino a macca. Questa è una cosa. Adesso volevo soltanto aggiungere una cosa breve riguardo a questa storia di Yosef e Yehudà. C'è molto tempo, in 5 minuti comunque posso praticamente completare, posso darvi un'idea di questa storia. La divisione, noi vediamo praticamente due poli, Yosef e Yehudà. Questi due poli nascono in un certo senso da una specie di divisione di compiti o una divisione di ruoli sociali e nazionali, che derivano praticamente da una scelta passata. E questa è una cosa, cioè, ovviamente un argomento che praticamente ci vuole una lezione intera per svilupparlo, perché è una cosa molto importante e molto profonda. E vuol dire che quando Yitzhak ha deciso di dare la Berakha, lui decide di dare la Berakha a Esav. Lui decide di dare la Berakha a Esav perché i motivi non sono tanto chiari, perché era chiaro che Esav non era il figlio prescelto, perché dargli la Berakha? Però una decisione cosciente che Yitzhak fa di dividere la Berakha dalla Bechorah. La Bechorah era di Yaakov, la Berakha di Esav. E dall'altro lato c'è la decisione di Rivka di combinare le cose in maniera che le due cose si riunissero di nuovo. Ovvero Yaakov alla fine prende sia la Berakha che la Bechorah, e in un certo senso bisogna cercare un po' di capire come vanno a finire queste cose, in effetti. Cioè, siccome Yaakov, la Berakha tra l'altro, cioè, si vede anche dalla Berakha che Yaakov prende da Yitzhak, che è praticamente una promessa, una Berakha di beni materiali, in tal Shemaim, Shmaneare, la rugiada del cielo, i prodotti del campo, Rob Dagan e Tirosh, il vino, il grano, eccetera, eccetera. Quindi queste cose che erano state promesse a Esav vengono poi date a Yaakov. Cioè Yaakov come personalità, in un certo senso, vive una specie di personalità duale, infatti anche due mogli, cioè le due mogli Rachele e Lea sono praticamente, corrispondono un po' ai poli di questa vicenda di Yaakov, di questa essenza, diciamo, doppia di Yaakov. E però quando Yaakov ha i figli, queste due direzioni si dividono di nuovo. Quindi Yosef da un lato e Yehudà dall'altro sono le emanazioni di queste due poli, da un lato la Bechorah, dall'altro la Berakha. Infatti vediamo Yosef come il campione praticamente della Berakha, del successo materiale, sia in tutte le, in qualsiasi cosa fa, allora dice Kol Mashiach Yosef Ayah Ish Matzliach, Kol Mashiach Yosef Ayah Matzliach, E ovviamente lo sappiamo la storia di Yosef, come riesce a salvare l'Egitto dalla carestia, come praticamente un maestro Ashaf, così, del successo economico, e mentre Yehuda rimane appunto più nella parte, rimane più in ombra in questa fase, però rimane un po' più nella parte diciamo spirituale, il campione della parte spirituale, che poi verrà fuori più avanti con la scelta di Yehuda, la tribù di Yehuda come, come leader del popolo ebraico fino al Malchut Ben David. Quindi le due cose si ricollegano con quello che ho detto prima, però è anche interessante vedere un po' come i due rami, diciamo, di questa cosa siano sviluppati ancora dai tempi di Yitzhak, insomma, della decisione di Yitzhak. Questo è, diciamo, un argomento per un'altra lezione.
Allora, grazie.